Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Jailers Club con questa This Love Starved Heart of Mine, che titolo del cavolo, vabbè, comunque è andata così, anzi è ancora più lungo di così, perché This Love Starved Heart of Mine, aperta parentesi, it's killing me, chiusa parentesi, vabbè, comunque senti, allora, tutte le curiosità, diciamo così, i dubbi, caro Alessandro, che abbiamo in merito alla sessualità e soprattutto all'identità di genere, possiamo questa mattina in qualche modo così fugarli. Io un po' di cose, insomma, Maddalena lo sa.
Io vorrei capire una precisamente.
Io sai che ho lavorato, no? Ho lavorato tanto, ho studiato. Maddalena, insomma, mi ha un po' seguito. Ogni tanto mi bacchetta perché sbaglio qualche cosa. Però, insomma, mi piace anche molto questo qui, perché sono anche un po' forse masochista, non lo so. Però, insomma,
no, perché ti fa recuperare quando eri a scuola, no?
Vabbè, io volevo dare forse quello. Volevo dare il buongiorno a Maddalena Mosconi, psicologa, psicoterapeuta, specializzata particolarmente all'aiuto adolescenti e bambini con problematiche relative all'identità di genere, per il SciFip. Ho detto bene, Maddalena? Buongiorno.
Benissimo, Emilio. Benissimo. Ogni volta migliori.
Come
devo dire, complimenti.
Piano piano, che... però, insomma, anche che
c'è una speranza.
Cioè, peggiorassi ogni volta sarebbe grave, insomma, no? Almeno qualche volta così.
C'è una speranza.
No,
dai.
No, devo dire, poi è sempre molto bello per me sentire che voi parlate di questi argomenti. Sì. Quindi è successo che la settimana scorsa stavate parlando dell'orientamento sessuale, pansessuali, asessuali. Allora subito ti ho mandato il messaggio, perché è fondamentale parlare di questi argomenti, fare chiarezza, c'è tanta confusione e soprattutto è importante per le persone.
Allora, noi vogliamo fare chiarezza, vogliamo informare, devo dire la verità, io poi personalmente, tu un po' mi conosci, che sono una persona curiosa e che vuole conoscere e capire, allora lì sono proprio in prima linea e ti chiedo le cose. Sono onesto, questa cosa del pansessualismo non l'ho capita benissimo.
Diciamo che ci ha gettato a noi agli ascoltatori un po' nel dubbio.
Nel senso, io se io dicessi, no, mi sento come abbiamo distinto più volte l'identità di genere dall'orientamento sessuale, no? Cioè abbiamo detto, uno può sentirsi, abbiamo scoperto, no, Maurizio, che uno può sentirsi maschio, no, femmina, però anche di genere indefinito, come dire,
fluido, diciamo così.
Fluido, beh, sono...
Allora, quindi fondamentale distinguere identità di genere, cioè io mi posso percepire femmina, maschio o altro, dall'orientamento sessuale, quindi da chi io sono attratta. Sono due parti che costituiscono l'identità sessuale di un individuo, insieme al sesso biologico, quindi che non c'entrano, non sono correlate, non è che una influenza l'altra, sono due entità indipendenti.
Quindi io posso essere un uomo, sentirmi donna e essere attratto dalle donne.
Un uomo, certo, in quel caso persona transgender e omosessuale.
Okay. Tutti gli intrecci sono possibili. Allora, io dico una cosa, però mettiamo che io mi definisca bisessuale, no? Mi sono definito bisessuale, poi vado a leggere pansessualismo e dico, ma che differenza c'è, Maddalena? Cioè, vogliamo chiarirla un attimo?
Allora, io vorrei dire una cosa, secondo me è proprio alla base di tutto questo. Cioè, io che lavoro molto con gli adolescenti, poi in due contesti diversi, uno all'ospedale San Camillo, dove vengono appunto adolescenti che hanno queste problematiche, un altro invece in una ASL dove avvengono adolescenti che hanno tutto un altro tipo di problematiche.
Sì.
In entrambi i contesti noi stiamo osservando che un cambiamento radicale in questi adolescenti, cioè gli adolescenti sono proprio i portatori di un cambiamento culturale che sta avvenendo da anni, per cui tutti loro sono loro la maggioranza che si definisce pansessuale, asessuale e gender fluidi. Perché questo? Ovviamente dipende da tanti fattori, prima di tutto secondo me il fatto che loro vogliono scollarsi di dosso le etichette, cioè ovviamente l'adolescente ha anche questo tema anche di opposizionismo, no? Di comunque dire io non voglio essere in nessuna categoria. Allora pansessuale è proprio questo, la maggioranza, sono molto gli adolescenti che si definiscono pansessuali, soprattutto in questa fascia d'età, vuol dire io mi innamoro della persona al di là del genere di questa. Quindi può essere maschio o femmina.
Quindi
e
dell'essenza,
diciamo, questa...
della persona.
Scusa, ma maschio o femmina è anche?
transgender, ecco, questa è la categoria che il pansessuale racchiude, o bisessuale maschio femmina, no? Ah, invece okay. diciamo pansessuale racchiude anche sì. l'attrazione verso
perché ho avuto transgender. Perché ho avuto l'impressione, però magari adesso fosse sbagliato, che in realtà pansessuale volesse superare il dualismo implicito nel bisessuale, cioè basta con questo dualismo maschio femmina, pansessuale abbraccia un po' tutto.
Certo,
però è
meglio, tu sei un grande. Grazie. Perché ovviamente qua introduci l'altro argomento fondamentale, cioè che è il superamento del binarismo sessuale.
Sì, sì.
Cioè ormai ci sono libri e libri, ovviamente negli Stati Uniti stanno avanti, sto leggendo un libro di una psicologa di San Francisco che parla di bambini gender creative, in cui ci dice che l'identità di genere non è o A o B o maschio o femmina, ma è uno spettro, è un arcobaleno, no? Quindi e questo è il tema più dibattuto a livello internazionale, motivo per cui no, tante persone poi invece si contrastano, no, tutto il tema dell'ideologia gender, perché hanno paura di questo superamento, no, del binarismo sessuale.
Ma io credo che la paura, poi qualsiasi tipo di paura, è anche la paura che porta al razzismo, a tante altre cose, è diciamo data proprio forse in maniera anche naturale nell'uomo da quello che non conosciamo, no? Che non capiamo dove può portare, no? Un po' la paura di quello che non abbiamo codificato in qualche modo rispetto a un'eredità culturale che evidentemente abbiamo, no? Che ci dice che le cose devono stare in questa maniera qua. Quando cominci a scompaginare tutto, dice ma questa cosa non va. Che poi mi verrebbe da dire tra le altre cose, no? Ma te che cazzo, cioè nel senso, se uno si definisce in un certo modo, te che te frega.
Posso fare una domanda rispetto a questo?
Vuoi fare una domanda a Maddalena?
Sì, assolutamente. Allora, no, dottoressa,
sicuro?
Ma eccomi.
Queste...
Che sia una domanda seria e intelligente. Vai.
Speriamo. Insomma,
dai.
Adesso mi fai sudare.
No,
cioè,
vabbè,
intelligente mi chiedi troppo. Però, insomma, no, nel senso, queste distinzioni no, non sono state definite ultimamente, ma sono sempre esistite e sono state in qualche modo represse. O oggi fa parte dell'evoluzione che l'uomo sta vivendo. No?
Perché bravo, Maurizio.
Anche l'uomo.
Volevo farla io. Bravo,
insomma,
farla
si io. Evolve in qualche modo.
Maddalena.
Allora, problematiche legate all'identità di genere sono sempre esistite, allo stesso tempo sono rimaste nello sfondo perché le persone in qualche modo si sentivano molto etichettate, giudicate e tantissime storie di persone che l'hanno tenuto dentro e poi sono scoppiate magari a 50 anni dopo un matrimonio che hanno dovuto fare per forza per mantenere. E adesso grazie anche ai cambiamenti culturali e anche in qualche modo alla scienza, le scoperte che vengono fatte in questo ambito vengono descritte nei libri, se ne parla molto di più, cosa che prima non era possibile perché proprio come dire, l'essere umano non c'era arrivato a quella tappa, mentre adesso invece ci siamo dentro.
Certo. Senti Maddalena, io volevo magari qualche cosa l'abbiamo già detta, ma è opportuno ripeterla anche perché sono cose importanti e non sempre, insomma, tutti sono alla scopa, che ci sono nuovi ascoltatori che ci hanno raggiunto nel frattempo e quindi volevo dire questo. Allora, tu ti sei occupata molto delle persone transessuali. Ora, transessuale in realtà, da quello che ho capito, identifica il percorso che uno fa, perché quando il percorso è ultimato la persona non è più transessuale, o sbaglio?
No, allora adesso si preferisce parlare di persone transgender, perché il termine transessuale richiama la sessualità, cosa che invece assolutamente non corrisponde a queste persone. E là poi c'è tutto il problema del pregiudizio transessuale uguale prostituta, insomma, lasciamo
perdere.
Ecco,
da questo punto di vista, scusa un attimo però se ti interrompo un secondo solo, sul transessuale uguale prostituta eccetera, l'inserimento nella società di persone transgender che non hanno nessuna intenzione di prostituirsi, magari, ma vogliono lavorare come tutte le altre persone, giustamente, è ancora così difficile da quello che tu hai riscontrato? Ci sono ancora così tanti pregiudizi o si comincia a intravedere un futuro di tipo diverso per queste persone?
No, in realtà io intravedo, cioè le cose stanno diversamente. La persona è la persona che deve superare la paura di presentarsi, no? Perché queste persone, che cosa gli succede? Il fatto di sentirsi giudicati dai primi anni di vita, di sentire che sono sbagliate, no? Tra virgolette, in qualche modo fa interiorizzare quella che viene chiamata transfobia interiorizzata, cioè il rifiuto di me stesso. Quindi se io non mi accetto non mi può accettare nessun altro. Allora loro ovviamente pensano, no, non potrò mai trovare lavoro, non potrò mai trovare trovare un partner, i miei genitori non mi accetteranno mai. Questo non avviene, cioè nella nostra esperienza vediamo che alla fine le famiglie stanno vicino, le persone trovano lavoro, trovano un partner, nel momento in cui riescono a lavorare su questo loro nucleo di rifiuto di se stessi. La società sta cambiando, quindi ci sono tante persone che accolgono queste diversità in maniera serena.
Bello, senti invece bello, sì, molto per quanto riguarda scusa Maurizio, per quanto riguarda invece il tema dei genitori, no? E del allora, tra l'altro io leggevo questa, avrei letto anche tu insomma di questa notizia che arriva dall'Ungheria, al signor Orban, che si è rifiutato di firmare la convenzione di Istanbul, perché lui dice c'è questa grande paura, è un testo avanzato per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, favorirebbe secondo lui la cosiddetta ideologia gender. Ora molti la chiamano così, ideologia gender, perché la connotano di un valore politico, cioè come a dire, c'è qualcuno che vorrebbe instillare nella mente delle persone il fatto che noi siamo binarizzati, cioè siamo messi sin dalla nascita in una situazione nella quale o sei un maschio o sei una femmina, se sei un maschio ti compri i sordatini, se sei una femmina ti compro le bambole. Ora, cosa in tutto questo, senza evitando delle cose anche un po' eccessive, cosa possono fare secondo te i genitori, dalla tua esperienza, per accompagnare al meglio i figli in questo percorso, no, che fanno sin dalla nascita, e a quale età magari rendersi conto di certe determinate cose?
Allora, grazie a tutti questi cambiamenti, il fatto che se ne parla di più, ci sono tantissime serie TV su Netflix con persone transgender, film, libri, riviste, insomma è proprio un boom in questo periodo, tant'è che noi al SAIFI, al San Camillo, abbiamo un incremento mostruoso di domande, sia di adulti che di minori. Allora,
qualcuno direbbe, scusa Maddalena, qualcuno direbbe questo boom è perché è un po' una moda, no, ormai, l'ideologia gender dice è un po' una moda, quindi fa fare i soldi, parlare, mettere dentro transgender, eccetera. No?
Sì, quando sento questo mi viene come un moto di rabbia dentro di me. No, mentre invece sono tutti quei genitori che adesso sono molto più attenti e riescono a vedere nel loro figlio delle caratteristiche che prima negavano, no? Cioè, a volte capita di vedere dei genitori con il figlio, non so, un figlio maschio che si presenta femminile, che proprio vedi proprio una femmina, e dicono: no, un maschio non c'ha niente di femminile, no? Perché ovviamente non c'è peggio assurdo di chi non può sentire. Allora adesso i genitori si prendono attenti e li portano. I genitori, è un'altra cosa importante, si riuniscono tra di loro, ci sono tante associazioni di genitori di bambini che lottano, portano avanti delle battaglie, come per esempio il tema della scuola. Cioè io vado in tante scuole di elementari, adesso abbiamo tanti bambini di prima elementare che si presentano secondo il genere percepito, quindi un bambino adesso di 6 anni a settembre si è alzato in classe e ha detto: io non mi dovete chiamare Francesco, ma io mi dovete chiamare Francesca, perché io sono una femmina. E così si è iniziato, quindi lui invece del...
Però dottoressa, questo ci fa ben sperare, cioè nel senso, con tutte le difficoltà del caso, ed è un viaggio assolutamente in salita ed impervio, però pensare che oggi un bambino a quell'età abbia già questa forza e coscienza, forse alla fine questa società una luce in fondo al tunnel la sta trovando.
Certo, cosa c'ha quel bambino che lo aiuta? Dei genitori alle spalle che non lo fanno sentire sbagliato, ma che gli permettono di esprimersi in tutte le sue sfaccettature. Per questo, scusa, voglio aggiungere che è importante nelle scuole fare anche quei corsi di formazione, no? Rispetto agli stereotipi del maschile e del femminile, in cui questi bambini molte volte sono incastrati. Quindi non è vero, se un maschio gli piace giocare con la bambola e la maestra gli dice: no, è sbagliato, tu sei un maschio, e lui là incomincia ad avere quelle microaggressioni che accumulate poi fanno insorgere problemi.
Senti Maddalena, si sta parlando in questi giorni tantissimo di body shaming, sul tema Botteri, Striscia Notizie, eccetera, molte cose. Allora io ieri ne parlavamo con gli ascoltatori e un ascoltatore ha mandato un messaggio che mi ha colpito, ne parlavo anche prima con l'amico Emiliano Rubi in collegamento telefonico. Allora, sai che c'è il cantante di una band punk che si chiama NoFX, lui si chiama Fat Mike, che lui a un certo punto ha detto, ma dopo tanti anni era già famoso, eccetera, ha detto: io, a me piace andare in giro vestito da donna, ok? però che, e l'ho sempre fatta questa cosa, solo che qual è la differenza? Che prima mi mettevo i vestiti da donna sotto i vestiti normali, perché non era accettato, cioè io non potevo salire sull'aereo vestito da donna perché avevo paura del giudizio delle persone. A un certo punto è scattato qualcosa in me che ha fatto sì che io me ne fotto del giudizio delle persone, lo faccio e basta. Quindi Fat Mike va in giro, aeroporti, cose, eccetera, è vestito da donna, quindi vestiti da... Ora, ieri ci scriveva un messaggio un ascoltatore, diceva: vabbè, ma qui si parla tanto di body shaming, ma io non c'è niente da fare. Se vedo un uomo vestito da donna, lo piglio per il culo. Perché un uomo e una donna lo piglio per il culo. Questo, allora, c'è ancora questo elemento qui nella nostra società, no? Cioè, un uomo non si può vestire da donna, perché sei un uomo, perché vai in giro con la gonna o con non so cos'altro, insomma. Come possiamo intervenire da questo punto di vista?
Allora, io questo è quello che dico alle persone, cioè che è importante avere coraggio di mostrarsi e andare in giro per strada come uno vuole, no? Perché solo grazie al fatto che queste persone aumenteranno sempre di più potranno diminuire queste prese in giro. Cioè, se loro non si fanno vedere, se loro si nascondono, cosa che purtroppo succede tanto, certo. Loro per esempio dopo il percorso fantasticano di non dire mai più a nessuno che sono persone transgender. Allora, rispetto alla domanda di prima, si definisce donna transgender anche una persona che ha finito tutti gli interventi chirurgici, perché è una situazione diversa dall'essere una donna biologica, ma non è che essere una donna biologica vuol dire essere meglio di una donna transgender. Certo. Bisogna nel percorso avere quella dignità, acquisire quella dignità per mostrarsi.
Sì, io ti leggo un messaggio, poi tu mi dici, allora scrive un ascoltatore, non so, ho notato una cosa però, e te l'avevo forse già detto, che le ascoltatrici tendenzialmente sono più aperte mentalmente agli ascoltatori. Non è una regola, non è una regola, però la butto lì, poi magari. Valerio scrive: ma il bambino di prima elementare che non sa nemmeno cosa sia il sesso, anche perché i suoi ormoni non si sono ancora attivati, sulla base di cosa decide che è una lei, tra virgolette?
Allora, il problema di questo ascoltatore è che non ha capito. Allora, l'identità di genere non c'entra niente con il sesso, c'entra con chi io mi sento. Quindi ci possono essere persone che nascono maschi e si sentono femmine, quindi questa percezione è presente dai primi anni di vita, dai 2-3 anni. Cioè, ci sono bambini che già dai 2-3 anni dicono ai genitori. Poi è diverso dire mi sento una femmina piuttosto che dire io sono, cioè loro dicono io sono una femmina.
Sì.
E quindi ecco, questo è l'equivoco, insomma, in cui
tra l'altro, quanto se c'è una statistica, qualcosa, quanto incide, diciamo così, questo elemento nei bambini di quell'età o nei bambini che se è stata fatta una statistica, diciamo, di quanto è frequente il fatto che un bambino, che è proprio figlio, anche per non percepirlo come una cosa proprio completamente lontana dalla nostra società, non è una roba che parliamo di un caso su un miliardo, cioè parliamo di casi che avvengono tutti i giorni, no, Maddalena? Di cui tu ti occupi, quindi c'è una statistica.
Sì, diciamo che è comunque una problematica rara. Sappiamo che c'è un sommerso in tutto ciò, cioè adesso stanno venendo a galla queste situazioni, però comunque è rara come problematica. Adesso i dati ci sono, però allo stesso tempo sono comunque da prendere con le pinze, perché sono solo quelli che poi arrivano ai servizi, certo. Mentre invece un'altra cosa che ci tenevo molto a dire è che grazie a questo superamento del binarismo sessuale, le persone, mentre prima erano costrette in qualche modo, portate a intervenire chirurgicamente sul loro corpo, perché se io non mi sento femmina devo per forza essere maschio, perché sono due le possibilità, e quindi molte persone adesso si ricorre molto di meno alla chirurgia, quindi ci sono molte meno persone che fanno sia gli interventi di vaginoplastica che sia gli interventi di falloplastica, perché comunque riescono ad integrare nella loro psiche che anche gli organi genitali.
Bene, Maddalena, purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però io se ti va ti richiamerei presto e poi appena possibile ci vediamo, insomma, vieni a trovarci qua in studio, perché ci manca.
Speriamo di vederci presto.
Sì. Mi fa tanto piacere.
Così ci abbracciamo anche.
Ti chiamiamo magari più presto e poi ci abbracciamo appunto appena possibile. Grazie a Maddalena Mosconi, psicologa, psicoterapeuta. Grazie che si è occupata ed è, diciamo, il nostro punto di riferimento, il nostro faro, il nostro elemento cardine per quanto riguarda i discorsi che spesso facciamo relativi soprattutto ad adolescenti e bambini, ma in generale a persone con problematiche relative all'identità di genere. Io direi che chiudiamo qui la trasmissione di oggi. È un peccato perché è stata ricca di cose.
Dobbiamo finire anche la parola nascosta
sino alle ore 13, però
scusa,
purtroppo
ma che deve fare?
Non è possibile.
Tatiana,
mi bussa,
viene pure lei.
Mi bussa sulle spalle.
Rimanete,
rimanete. Tatiana. Rimaniamo anche
tutti insieme, tutti insieme.
Allora, attenzione che poi ci sono altre domande per Maddalena che io adesso metto da parte e poi le faremo
Bravo, Emilio, sei un grande.
Le faremo la prossima volta, va bene?
Okay. Emilio, sei un grande.
Chiudiamo qua, dai, con la puntata del The Rock Show di oggi con un pezzo meraviglioso. Mi fa solamente impazzire di Peeping Tom, che poi sarebbe Mike Patton. Questa è Mojo. Ciao a tutti,
ciao.
A domani. Ciao, 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 ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.